Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más, ni una más. Ya no quiero pretender que es normal sentirse así, ya no volveré a ignorar silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier
eccoci tornati sui normali. Grazie Marco Matteoli, perché sicuramente ci regalerai un'altra puntata di quelle che poi ci fanno pensare, ci fanno riflettere, quelle che la riflessione dura una settimana e poi resta.
Sì, non voglio ossessionare chi ci ascolta. Insomma, si danno così degli stimoli, come dicevi volta scorsa, si mettono dei piccoli semi di sollecitazione, di provocazione anche, perché stiamo trattando di temi provocatori. Io non sono una persona, mi si sente, insomma, sono abbastanza tranquilla, insomma, ho questo tono un po' da prete, come dico sempre, e conciliatore, però ecco, cerco di sollecitare il ragionamento su temi che sono un po' di confine, d'avanguardia, almeno sulle discussioni culturali del momento, e indubbiamente i temi di riguardano il genere, l'identità sessuale, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, sono temi che riguardano tutti. E se abbiamo fatto, come dire, e ho fatto da maschio, tante prese di posizione in favore del femminismo e, come abbiamo visto l'ultima volta, delle filosofie femministe, è perché le filosofie femministe, cioè quel modo di pensare che vogliono appunto ridefinire il concetto di donna, come abbiamo visto l'altra volta con le autrici che abbiamo evocato, ma con l'inizio, ecco, di questo percorso che abbiamo evocato, è ridefinire il concetto di donna non più come alternativo al maschile o ancora di più subalterno al maschile, come nel caso della Beauvoir, ma in maniera propria, in maniera autonoma. Ecco, questa idea è un'idea che dovrebbe valere anche per gli uomini, cioè deve valere per tutti. Non bisogna soltanto liberare le donne dalla subalternità, ma anch'io come maschio voglio liberarmi da un modo di concepire il maschile che per me è opprimente, no? Quel modo di considerare il maschio che poi genera l'oppressione e la subalternità della donna. Ecco, io voglio per primo come maschio liberarmi da quell'idea tossica, dice anche così, si sente dire anche in televisione, del maschile, che di certo non fa bene a nessuno, né alle donne, ovviamente, che spesso ne pagano le conseguenze anche tragiche, con il femminicidio, ma neppure ai maschi, perché un maschio che opprime, un maschio che domina, una persona in generale che domina gli altri, non è una persona che può essere felice, perché è vittima ovviamente del narcisismo. E il narcisismo, si sa com'è la storia di Narciso, che alla fine affoga nella propria immagine, quindi è una scelta di solitudine, non certo sana, anzi direi proprio patologica, come lo si intende anche in psicologia e spesso anche in psichiatria. Quindi io credo sia doveroso per tutte e tutti, per tutte le persone, confrontarsi con questi temi, per liberarsi da idee dolorose per gli altri e per se stessi. Quindi è un dovere etico ragionare sul fatto di chi siamo. Ecco, le donne l'hanno fatto, i maschi un po' meno, soprattutto in Italia. Le donne l'hanno fatto a partire appunto dal movimento femminista, e dal movimento femminista, come abbiamo visto nella scorsa puntata, sono partite anche le filosofie femministe, cioè dei ragionamenti di livello più alto, non in senso qualitativo, ma in senso, diciamo, di astrazione, che riflettono su che cos'è la condizione della persona in generale, a partire da quella della donna. E ci siamo lasciati nella scorsa puntata ragionando proprio sul fatto che le donne si devono autodefinire, no? E quando ogni donna definisce se stessa, no? Partendo dalla propria esperienza del proprio corpo, dall'esperienza della propria vita, della propria condizione, arriva a definire se stessa in autocoscienza, in autonomia e libertà, anche col confronto, attraverso il confronto con altre donne e uomini, se si vuole. Ecco, quando lo fa, mette un pezzettino all'idea di femminile di tutti, che però non è un'idea oggettiva, normativa e opprimente, se no non si farebbe altro che riprodurre il modello maschile nel contesto femminile, non il modello, diciamo, dell'essere maschio, ma il modello di opprimere attraverso le idee. E siamo arrivati, poi Anna ti lascio la parola, perché siamo entrati un po' a gamba tesa in questa trasmissione, quindi ti lascio qualche minuto, come dire, per ridire qualcosa se vuoi. Siamo arrivati appunto alla fine della scorsa trasmissione a porre il problema delle filosofie queer. Le filosofie queer sono, come dire, uno sviluppo ulteriore di questo ragionamento. Se, come ho detto anche prima, se le donne devono autodefinirsi, allora perché non lo possono fare tutti, cioè anche i maschi? Perché, come dire, il discorso dell'autodefinizione non viene portato fuori dal concetto di normatività eterosessuale o binarismo, come si chiama, no? Perché non viene portato fuori da questo gioco tra i sessi, che è sì legato ai corpi, perché abbiamo visto, come dire, è nelle moltissime specie la strategia di riprodursi attraverso due sessi diversi. Ecco, il discorso dell'autodefinizione può essere portato anche fuori da questa condizione, a maggior ragione ora, cioè in questi tempi in cui il produrre e riprodurre gli esseri umani non è più un'istanza così importante. Nonostante continuamente si dica fate figli perché gli italiani stanno scomparendo, fate figli, perfino i cinesi si sono messi a dire fate figli perché i cinesi sono soggetti a un calo demografico, perché le politiche di denatalità che avevano fatto avevano funzionato del figlio unico. Ecco, tutti si mettono a dire fate figli, fate figli, fate figli, di fronte a un'umanità che sta comunque aumentando di numero, no? La sovrappopolazione è un problema. Non solo sta invecchiando di più, perché la vita si sta allungando a livello globale sempre di più, ma anche il numero di esseri umani che continuamente vengono messi al mondo continua a essere di più di quelli che muoiono. Quindi, come dire, l'umanità è in aumento. La sovrappopolazione è una realtà, quindi io non capisco razionalmente quale sia il motivo di dire fate figli. Si fanno figli nell'interesse della specie, non nell'interesse di un paese o nell'interesse di una persona, no? Si fanno figli nell'interesse della specie, biologicamente. Poi è chiaro che uno fa figli nel proprio interesse, nella propria passione, nel condizionamento culturale e sociale che riceve dalla propria dimensione culturale. Ma il riprodursi è un problema della specie, ed è per questo che la specie si è specializzata in due sessi, per aumentare la probabilità di successo della riproduzione, del mescolamento del materiale genetico, affinché la specie si adatti meglio all'ambiente. Quindi non dovremmo essere, come dire, così tanto retorici di fronte a un fatto che riguarda tutta l'umanità e che riguarda ogni specie vivente, ma anche vegetale, non solo animale, tutti. Fanno figli. Vabbè, ho fatto un po' questo pippone un po' polemico. Ti rilascio un attimo la parola perché siamo entrati appunto nella trasmissione forse in maniera un po'
Mi
violenta.
piace. Ma no, siamo entrati in trasmissione bene, in maniera normale. Noi normali siamo entrati in maniera normale. No, quello che tu dici mi fa tornare in mente un vecchissimo testo che era quello che riguardava il numero dei commensali, no? Diceva, vabbè, siamo sempre molti di più, in una popolazione che è sempre più anziana e aumenta il numero. Beh, detto così, vuol dire che se la popolazione è sempre più anziana, vuol dire che era una popolazione che esisteva già e che sta diventando più anziana, e questo è un primo dato ed è vero. La famosa identità non binaria della quale abbiamo parlato, no? Adesso tu la riaccennavi, quella queer. Beh, fondamentalmente, e tu lo hai in qualche modo chiarificato benissimo anche nella nostra ultima puntata, quella della settimana scorsa. Intanto abbiamo un problema fondamentale che è quello della specificità del corpo, cioè quello non cambia. Possiamo pensare o sentire di essere altro, ma il nostro corpo quello è, e quindi o vai di chirurgia o comunque quello è il tuo corpo, ma non ti risolve il problema, perché il problema, ammesso che sia un problema, ma non ti risolve la tua identità un intervento esterno, perché la tua identità la percepisci da quando sei nato. D'altra parte, che cosa vogliamo dire? Siamo un po'. Siamo persone, siamo distopici per quello che sono le nostre idee. Perché ci piace delle cose,
Certo.
ci piacciono delle cose, ci piacerebbe fare delle cose, in realtà ne facciamo tutt'altro. E quindi questa concezione che tu accennavi, no, ad inizio di puntata di oggi, questa concezione del maschio opprimente, è una concezione di genere, purtroppo. E anche i maschi, anche voi ne siete, come dire,
Ne siamo
strettamente
vittime
legati,
anche
ne
noi.
siete vittime. Cioè, la questione di genere è una questione, la questione di genere sessuale è una questione che crea vittime in ogni dove, perché gli atteggiamenti, lo
Certo.
dicevamo, no? Gli atteggiamenti devono essere, l'uomo deve avere determinati stimoli, perché l'uomo deve essere quello forte, quello così, la donna deve essere quella in qualche modo debole, la Wollstonecraft come dire, si ruota nella tomba, deve essere così, deve essere colà. Questi sono la cultura e le regole che ci siamo in qualche modo non dati, ma che ci tramandiamo, questo sì.
Sono stereotipi, come si dice anche in
Sì.
termine tecnico e non troppo tecnico, insomma, anche nel linguaggio comune. Sono stereotipie, cioè cose che ritornano ossessivamente a definire e condizionare il nostro modo di
Eh
pensare
sì, sono le
e di
eredità. Cioè,
comportarci.
cosa mi
Sì,
porti in
sì, sì,
eredità?
sì, sì.
Questo.
Le accettiamo perché spesso sono utili, spesso non gettano, come dire, nel senso di disordine. Però nel momento in cui le accettiamo dobbiamo anche essere in grado di analizzarle. Questo poi fa la filosofia. La filosofia non si mette a distruggere, si mette ad analizzare, a dire perché una cosa è così. E se una cosa è così e ci fa male, allora forse può essere cambiata, no? E questo è il caso proprio di alcuni stereotipi, no? Che definiscono il maschile e il femminile. Sono così, ma ci fanno male, no? Fanno male alle persone, perché poi non si sta parlando del fare male ideologico. Ci sono persone che muoiono, ci sono persone che soffrono, ci sono persone che per questi stereotipi vengono uccise, vengono escluse dalla società, soprattutto quando riguardano anche l'orientamento sessuale, o vengono condannate in moltissimi paesi al carcere o a morte, no? Quindi questi stereotipi comportamentali in realtà generano una reale sofferenza nel a tante persone, non a poche persone, non una minoranza di persone, perché gli stereotipi che riguardano l'oppressione femminile, no, riguardano la maggioranza delle persone. Se noi pensiamo che ci sono interi paesi di milioni di persone in cui le donne non possono uscire da sole, non possono vestirsi in un certo modo, o anzi peggio ancora devono vestirsi in un certo modo. Sono costrette a volte a mutilazioni genitali per non provare piacere. Sono quindi ferite anche nel corpo. Ecco, se noi pensiamo che questi stereotipi che ci portiamo dietro da migliaia di anni producono sofferenza reale e materiale nelle persone, dovremmo essere i primi moralmente a dire distruggiamoli, cambiamoli questi stereotipi. In parte del pianeta questo è stato fatto, soprattutto nei paesi occidentali, anche se agiscono ancora, lo vediamo con i femminicidi, no? Nella nostra società, che per fortuna sono sempre di meno, ma anche fosse solo uno, sarebbe comunque ingiusto, no? Quindi è molto importante, secondo me, riflettere su questo. Per fortuna le giovani generazioni sono molto più sensibili, devo dire, io lo vedo con mio figlio, tredicenne, ma lo vedo anche con le mie nipoti, che sono più grandi, insomma, le più grandi hanno 20 anni, vedo appunto che c'è un modo di ragionare diverso, per fortuna, che può cambiare, come dire, ma non perché, come dire, è bello, è di tendenza, è radicale, è progressista, ma semplicemente perché queste idee fanno male. E quando le idee fanno male, non sono buone idee. Se sono buone idee, dovrebbero fare bene, come dice la parola. Ecco, quindi è molto importante, secondo me, avere il coraggio di toglierci i pregiudizi, le paure ideologiche, politiche, spesso, e dire no, queste cose non vanno bene. Perché perfino, come dire, la nostra Presidente del Consiglio è stata vittima, lei stessa, recentemente, di un cattivo comportamento maschile e maschilista da parte del suo compagno. È una persona che difende, di fatto, certi valori che hanno a che fare appunto con la subalternità del femminile al maschile, difende quei valori, però poi lei stessa ne è vittima, come tutte le donne, no? Anche se è in un posto di, come dire, all'apice di una struttura di potere, lei stessa è comunque vittima di quelle idee di subalternità. E di quelle azioni di subalternità.
Io però nel tuo esempio, no? Poi bisogna sempre comunque dividere le idee reali agli slogan opportunistici del momento. Però mi veniva in mente una cosa, ma quindi lo stereotipo, no? Perché di quello stiamo parlando. Lo stereotipo in realtà è tradizione. Cioè noi portiamo avanti delle tradizioni, perché si è sempre fatto così, e quindi è come
non
dire...
Non necessariamente.
No? Ecco, cioè...
Ce ne sono alcuni... No, non è necessariamente una tradizione lo stereotipo, è comunque una trasmissione. Però in realtà molti, come dire, 70 anni fa la condizione femminile in Italia era di un certo tipo, 50 anni fa, cioè ci sono, come dire, degli alti e dei bassi. Degli alti e dei bassi, ci sono dei momenti in cui questi stereotipi agiscono di più e altri momenti in cui agiscono di meno, no? E l'Iran, basta pensare all'Iran, quando c'era lo Shah di Persia, che era comunque una dittatura, non c'era una democrazia, però la condizione delle donne era migliore di quella che c'è adesso. E questo è ciclico, no? È ciclico, come dire, ciclico non nel senso che ritorna, ma nel senso segue dei cicli di alti e di bassi a seconda delle condizioni poi materiali di un paese, di un contesto. Quindi non è necessariamente legato al passato. Spesso gli stereotipi, come dire, ci arrivano anche dal futuro, soprattutto quando le cose si complicano un po'. Basta pensare alla Cina adesso, che è in crisi, la Cina che è un paese, come dire, si dovrebbe basare sui valori socialisti, che in qualche modo lavorano sulla parità di genere, e in realtà ora hanno iniziato a fare politiche maschiliste, dicendo espressamente che le donne devono stare a casa a fare figli e non andare a lavorare, perché sentono di avere un problema demografico, la Cina, che, come dire, sono 1,5 miliardi di persone, però avvertono questo problema demografico, perché la politica del figlio unico ha portato, diciamo, l'effetto che doveva avere, e la popolazione cinese sta invecchiando e non si sta rinnovando molto velocemente. Quindi nel nome del nazionalismo, così come facciamo anche noi, invocano la politica del fare figli, che è un dramma, insomma, se si pensa allo stato del pianeta, che, come dire, sta in questa condizione ambientale proprio a causa dell'eccesso dell'azione, della presenza dell'essere umano sul pianeta. Ma torniamo alle nostre filosofie queer, cioè passiamo a livello ulteriore della riflessione. E nominiamo subito tre autori che in qualche modo sono importantissimi, così se qualcuno che ci ascolta ha la voglia di approfondire queste cose se li può andare a cercare. E il primo autore è Michel Foucault, che è nato nel 1926 e è morto nel 1984, un filosofo interessante che ha fatto una riflessione sul potere e la sessualità, sul potere in generale, ma all'interno di questa riflessione sul potere, di questa analisi del potere, ha ragionato anche sul potere della sessualità dentro le relazioni, esplorando sia l'eterosessualità che l'omosessualità. Quindi è considerato un precursore delle filosofie queer, cioè di queste filosofie che ragionano sulla sessualità oltre i generi, ma come dire, non escludendoli, ma comprendendoli entrambi. E poi Teresa De Lauretis, che è una studiosa di origine italiana, nata a Bologna nel 1938, ancora viva, e poi Judith Butler, che invece è americana, che è nata nel 1956, non più giovane, e sono le tre figure, diciamo, cardine per lo sviluppo delle filosofie queer. Si dice sempre filosofie queer, perché poi ognuna e ognuno degli autori che lavorano su questi temi dà la propria declinazione a seconda anche della propria sensibilità culturale e filosofica, e quindi in generale si parla di, come dire, di una galassia di filosofie queer, però tutte si concentrano essenzialmente sul il valore dell'autodefinizione della persona, e questa autodefinizione della persona ruota intorno a tre aspetti: il corpo, cioè il sesso, che è un fatto biologico, e come dicevi prima anche tu, Anna, come dire, è lì, è un fatto determinato, è il corpo che hai, il tuo sesso, e che ha a che fare, come abbiamo detto, appunto con la nostra specie, con una funzione fondamentale della nostra specie, che è la riproduzione. Quindi c'è una componente biologica, ma anche culturale, no? Non dimentichiamoci che quando Adamo, no? Quando Adamo, dopo che ha mangiato la famosa mela, il frutto proibito, poi non si dice che era una mela, il frutto proibito, Dio lo chiama e lui si nasconde, e Dio gli chiede: chi ti ha detto che eri nudo? No? Mi nascondo perché ero nudo. Cioè la percezione del proprio corpo in qualche modo è comunque un fatto culturale. Quindi sì, c'è la biologia, che è lo statuto del nostro corpo, però il valore del nostro corpo è indubbiamente legato anche a caratteri di tipo culturale, morale, etico, insomma tutto quello che gli sta dietro. Quindi il sesso, poi c'è il genere e l'identità di genere. Il genere è come io di fatto vivo il mio corpo, no? È la sessualità, l'identità del mio corpo. Se ho un corpo maschile, tendenzialmente, normativamente, normalmente, sono portato a vivere il mio corpo come un maschio. Però che cosa significa essere maschio, o che cosa significa essere femmina, l'abbiamo visto, beh, è un fatto storico, no? Anzi, è il problema, perché nell'essere maschio e nell'essere femmina poi posso determinare anche la relazione con l'altro, diciamo, con l'altro genere, o anche con il mio stesso genere. Infatti il terzo aspetto è l'orientamento sessuale, no? Che ha a che fare con la libertà di scelta e con l'affettività. Cioè io posso avere un corpo maschile, sentirmi maschio, no? Però sentirmi, innamorarmi di un altro maschio, così come posso innamorarmi di una femmina, o come posso innamorarmi di una persona che non si dice né maschio né femmina. Io mi innamoro di fatto di una persona, no? Non della sua, del suo genere o del suo corpo. No? Il suo genere, il suo corpo viene dopo, ma quello che mi innamoro, è quello per cui mi innamoro, è che cosa mi dà affettivamente, no? È la dimensione delle emozioni, degli affetti, del prendersi cura uno dell'altra o uno dell'altro. No? Quindi dentro a questi tre parametri, come dire, c'è uno spazio, no? Uno spazio di combinazioni diverse che poi definiscono tutti i diversi modi di essere, appunto, maschio o femmina, o se uno vuole anche tirarsi fuori da questo semplice binarismo e dire: io non mi voglio nemmeno considerare, come dire, ho un corpo maschile, non mi voglio però considerare maschio, voglio considerarmi femmina, perché no? E magari da femmina innamorarmi di altre femmine. Cioè si può fare veramente tutto a questo punto, no? Se uno se lo sente, se uno lo sente profondamente, cioè si autodefinisce così, perché no? E questo è interessante perché tu lo rilevavi prima che è possibile attraverso l'intervento chirurgico cambiare il proprio corpo, però cambiare il proprio corpo di fatto è abbastanza invasiva come esperienza, quindi le persone cosiddette transessuali, cioè che fanno dei percorsi di transizione non del genere ma del sesso, appunto, ecco, affrontano delle difficoltà enormi. Certo, la tecnologia, la medicina può aiutare molto, ci sono persone che fin dalla nascita non sentono, come dire, che il loro genere e il loro orientamento corrisponde per niente al proprio corpo e quindi desiderano fare un cambiamento sempre in un'ottica binaria, no? Perché magari hanno un corpo maschile, però si sono sempre sentiti donna e si sono sempre sentiti attratti dai maschi e quindi vogliono cambiare il proprio corpo per essere donna, e rientrare in un, come dire, in un orizzonte di normatività, cioè si disprezza tanto i transessuali, ma in realtà vogliono essere normali, vogliono che il loro genere, il loro orientamento coincida con il loro sesso, vogliono che, come dire, che due fattori su tre coincidano, no? Due fattori sono, su tre sono di un certo tipo, vogliono che anche il terzo sia coerente, no? Quindi il percorso della transizione sessuale è un percorso di coerenza, di profonda coerenza e di normatività, di normalità. Queste persone vogliono essere normali, vogliono sentirsi normali, vogliono che il loro corpo corrisponda perfettamente alla loro identità di genere e al loro orientamento sessuale, che è di tipo binario e eterosessuale spesso, non sempre ovviamente, perché poi tutti possono vivere anche questa transizione come vogliono e di nuovo avere genere e orientamento diverso, però di fondo, se ragioniamo in una maniera un po' brutale e semplicistica, è fatta una scelta di normalizzazione, in fondo, e che però è molto faticosa e molto dolorosa, quindi insomma bisogna avere molto rispetto per le persone che fanno scelte del genere. C'è un altro caso che ho scoperto qualche anno fa parlando con una studentessa che aveva affrontato questo tema nella tesi di laurea, che sono le persone che nascono con un corpo che non è definito in maniera esclusiva, cioè hanno sia attributi di carattere femminile che maschile insieme, una volta venivano chiamati ermafroditi, con un termine forse un po' dispregiativo, non forse, sicuramente un po' dispregiativo, ma ecco, dentro questa ambiguità che c'è alla nascita, che è un fattore genetico, una percentuale abbastanza significativa e fissa nell'umanità, cioè succede che geneticamente si possano avere alla nascita caratteri sia maschili che femminili insieme, e cosa succede? Che dove c'è, come dire, un livello medico sufficiente, i medici intervengono chirurgicamente, spesso senza nemmeno chiedere ai genitori, e definiscono sulla base di una scelta loro qual è il sesso da attribuire alla persona. Quindi in qualche modo, come dire, tolgono o distruggono o, come dire, eliminano le caratteristiche fisiologiche che vanno più nella direzione maschile o femminile a seconda di un loro giudizio di tipo medico, semplicemente medico, cioè scelgono loro che cosa è più idoneo. Questo, come dire, cosa comporta? Che poi le persone, quando poi sviluppano la propria identità sessuale nell'adolescenza, iniziano a svilupparla, non si sentono di fatto coerenti con il proprio corpo, perché è una scelta che non è stata fatta in maniera consona a quello che poi è la persona realmente. Quindi, come dire, ci sono tante condizioni in questi tre aspetti: sesso, cioè il corpo, il genere, cioè il ruolo che giochiamo rispetto al nostro corpo, e il nostro orientamento sessuale che riguarda la libertà e l'affettività. Quindi è molto, molto, molto importante capire che le riflessioni delle filosofie queer si muovono qui dentro, si muovono nello spazio di questi tre aspetti, che sono aspetti, come si usa dire oggi, fluidi, ma non fluidi che vuol dire nel senso faccio quello che voglio, ma fluidi appunto perché, come dire, sono in relazione dinamica tra di loro, no? L'abbiamo più volte detto. Non succede, non è necessario, non è normativo, anche se viene chiamata normalità, che queste tre cose siano tutte e tre in uno stesso modo, no? Cioè, ho un sesso maschile, ho un corpo maschile, ho un'identità maschile e ho un'affettività orientata verso le donne, no? Eterosessuale o cisgender, come si dice all'interno della cultura queer, no? Questo viene considerato la normalità, ma viene considerato la normalità da, come dire, dalle persone, ma imposto a tutte le persone. Ecco, questo non è ammesso nella teoria, nelle filosofie queer, che altre persone dicano ad altri che cosa è giusto e cosa è sbagliato con cose che li riguardano, con il proprio corpo, con il proprio orientamento, con la propria identità di genere, no? La normatività non ha senso. Che ne dica il nostro amato generale? Non è un fatto statistico. I fatti statistici non possono imporsi sugli altri. I fatti statistici, sì, sono descrizioni statistiche, no? Ma non possono imporsi e dire questo è giusto e questo è sbagliato, no? Le filosofie queer, per statuto, sono non normative, perché non c'è una normalità, no? Perché se, come dire, se i fatti statistici dettassero legge, no? Allora, vabbè, potremmo eliminare i mancini come me, perché siamo una piccola percentuale, oppure noi mancini potremmo essere considerati tranquillamente non normali, perché non lo siamo. Ma tutto sommato nemmeno i generali allora sono normali, perché statisticamente sono una minoranza, no? Quanti generali esistono rispetto alle persone normali? Cioè, se andiamo a vedere questo, siamo tutti, no, in una minoranza, perché non siamo tutto, no? Non siamo totali, nessuno di noi è totali. Ecco, nell'ottica queer ognuno è un individuo. Ognuno è un individuo ed è padrone, ma non in maniera, come dire, narcisistica. Ognuno ha il diritto di determinare, di decidere come far agire questi tre aspetti nella propria vita, cioè come definirsi rispetto a questi tre aspetti. Il corpo, che certo, come dire, è stabile, se vogliamo, il genere, l'identità di genere e l'orientamento. Su questo nessuno ha il diritto di dirmi tu sei un mostro, tu sei malato, tu non sei normale, no? Perché queste sono cose mie, no? Io non lo vado a dire nemmeno del credo religioso degli altri, tu non sei normale. Io come cristiano credo a delle cose che sono anche abbastanza assurde, mi rendo conto, irrazionali, però non vado, cioè non mi fa piacere che qualcuno mi dica tu sei un malato di mente perché credi che Dio possa farsi uomo, no? Però, come dire, razionalmente uno potrebbe lo dirmi, mi potrebbe dire statisticamente, no? Il tuo modo di pensare non è normale, no? Ecco, questo atteggiamento non si fa, perché su quello che è mio, cioè che riguarda la mia definizione, la definizione della persona, io devo, come dire, si chiama libertà di scelta, tra l'altro, come dire, riconosciuta poi anche da Dio nella religione a cui facevo riferimento, cioè al cristianesimo, è la libertà di scelta di ogni persona, è un'autonomia. Sulla libertà di scelta e l'autonomia, poi, come dire, si fondano anche un po' le democrazie occidentali e moderne, sono nate proprio per ribadire la libertà di scelta. Nel momento in cui l'Europa, tra 5 e 600, era distrutta da guerre di religione, no? Si combatteva tra modi diversi di intendere il cristianesimo, ci si uccideva per modi diversi di intendere il cristianesimo. Ecco, da quella tragedia, che per appunto un secolo ha insanguinato tutta l'Europa, è nata l'idea della tolleranza e della libertà di scelta, cioè che ogni persona, come dire, ha un set di aspetti, ha un gruppo di aspetti sul quale può avere totalmente autonomia e libertà. All'inizio era soltanto l'opinione, no? La libertà di opinione, la libertà di parola. Oggi dentro questo set c'è anche la libertà di definirsi, no? Sulla base di questi tre fattori, cioè sesso, genere e orientamento. Però forse, Anna, ti sento molto silenziosa, spero tu stia prendendo appunti, non
assolutamente
ti sia addormentata.
Sì. No, sto prendendo appunti, sono al 32° foglio. Suggerirei di mandare un pezzo musicale.
Esatto.
Così esatto. Almeno, vabbè, il famoso bicchiere di acqua che hai lì vicino, puoi sorseggiarlo. Eccola qua.
Va bene.
Le parole utilizzate nel testo di questo pezzo musicale ci dicono tutto, no? Perché tutto comincia, anzi tutto è iniziato con un'aggressione verbale. Ma sì, insomma, per sì. Italiano è tutto normale, no? Perché l'uomo è così, è il temperamento dell'uomo che determina queste cose. Bella anche questi, sì. Punkzilla, gruppo portoghese, brasiliano, perché la lingua
brasiliano,
è quella, brasiliano.
Brasiliano. No, ma Anna, ma qui abbiamo toccato, come dire, delle cose che poi possono essere sempre ricondotte alla prima radice del problema, citando Simone Weil. Questa... Il problema ovviamente del rapporto tra il soggetto e l'altro, no? Tra le persone, che abbiamo visto si può sempre ragionare all'interno, diciamo, di tre modi. O io mi considero superiore agli altri, no? E quindi giustifico i miei comportamenti oppressivi, o io mi considero alla pari degli altri e quindi non giustifico i miei comportamenti oppressivi, ma pratico, come dire, uno stile di vita cooperativo, no? Di accoglienza, di comprensione, di collaborazione con gli altri, no? Oppure addirittura, Simone Weil era una mistica cristiana, io mi considero inferiore agli altri, perché considero gli altri, come dire, l'espressione del divino, e quindi declino la mia vita in un'ottica di servizio. Lei era veramente una santa e una mistica. Però alla fin fine si gira intorno, come dire, a queste idee. C'è una quarta opzione, che è quella che sta un po' uscendo fuori da questa idea delle teorie queer. Cioè, è vero, come dire, che al fondo c'è l'irriducibilità del corpo. Lì siamo lì inchiodati a quello che siamo fisicamente, che ci condiziona. Alti, bassi, larghi, stretti, maschi in senso sessuale o femmine, o se riusciamo anche a trasformare il nostro corpo e assumere un'altra identità. Però ecco, quello resta. Quello resta. Però lì dentro ci possiamo in qualche modo definire, cioè possiamo cercare la nostra definizione nel gioco tra, appunto, tra corpo, identità di genere, orientamento. E la quarta opzione rispetto a quella che ho detto, cioè io mi considero superiore agli altri, io mi considero al pari degli altri, questo di considerarsi al pari degli altri non è molto naturale, tanto che, come dire, è stata messa come legge all'interno di tutte le religioni, no? Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri quello che non vorresti fare se fosse fatto a te, eccetera. È quasi una legge morale, proprio perché non è naturale. Cioè il nostro primo istinto, se vogliamo metterlo così, è di considerarci superiore agli altri. Poi c'è questa dimensione di sentirci alla pari degli altri, che di fatto è l'etica. È uno sforzo etico, no? Kant, Immanuel Kant, lo chiamava un imperativo categorico. Cioè è una cosa che ci dobbiamo obbligare a volere a tutti i costi per il nostro bene, no? Ma anche razionalmente, cioè se capiamo veramente che cos'è l'umanità, razionalmente dobbiamo scegliere un'opzione cooperativa per il bene dell'umanità stessa, per il nostro bene, no? Per il bene di tutti. Quindi il dovere etico è un dovere che abbiamo nei confronti, diciamo, della nostra specie, però deve essere una scelta. Deve essere una scelta. La terza opzione è quella di sentirci inferiore agli altri e di adorare gli altri in spirito di servizio, è un'opzione mistica che trascende la nostra stessa condizione umana, no? Ed è infatti l'opzione che Simone Weil propone come il più alto raggiungimento filosofico, ma veramente in un senso religioso. Ma del resto Simone Weil è un personaggio incredibile, insomma, l'abbiamo visto. Questa definizione. La quarta opzione invece è, lo potremmo chiamare relazionismo. Lo leggo un po' nella definizione che ne dà Damiano Migliorini in questo articolo che in realtà non abbiamo proprio letto tanto, e quindi ora per rirendergli un po' omaggio leggo. La singolarità scusate, è frutto delle sue relazioni. Il relazionismo assoluto postmoderno tende a negare la sostanzialità del soggetto. Alla persona non pertiene una natura predefinita, poiché essa si costruisce attraverso la relazione nel culturale e nel sociale. Butler, cioè l'autrice che abbiamo visto essere tra le tre che in qualche modo hanno iniziato il pensiero queer, stessa ha ipotizzato una metafisica femminista vicino al buddismo e alla filosofia processuale. Pare tuttavia che il momento sostanziale del corpo fisico e quello relazionale siano inscindibili, circolarmente coimplicati. È un brano densissimo, ma molto chiaro a mio parere, nel senso che se pensiamo che il soggetto non sia una cosa predefinita, oggettiva, nonostante il corpo, cioè su questi tre fattori che abbiamo a disposizione, gli altri due in qualche modo vincano, cioè l'identità di genere, il nostro orientamento, ci diano la forza per definirci in tutto e per tutto, allora la singolarità non è altro che il frutto delle nostre relazioni e del nostro contesto culturale e sociale. È un'immagine molto bella perché, come succede a Judith Butler, va anche nella direzione della metafisica, se vogliamo, buddista. Cioè i buddisti dicono, soprattutto i buddisti tibetani, che l'io non esiste, cioè il soggetto non esiste di per sé, ma è il frutto e l'esito di tutte le nostre relazioni. Cioè noi siamo la somma costante, dinamica, in continua trasformazione di tutte le nostre delle relazioni che abbiamo. Da quando iniziamo a pensare ancora nel ventre di nostra madre, perché lì già c'è un'attività cerebrale che si attiva, fino alla nostra morte siamo in continuo scambio con gli altri. È un'immagine molto bella, totalmente relazionale, che spinge fra l'altro a giustificare quella scelta che nella prospettiva occidentale è una scelta etica, cioè di sentirci al pari degli altri, come una scelta etica, come un dovere etico, di fatto per i buddisti è uno stato di fatto, no? Quindi possiamo sentirci, l'errore sta nel sentirci superiore agli altri. Cioè, mentre nella prospettiva occidentale il sentirci prima noi e poi gli altri è considerato un istinto, un dato di fatto, forse perché si insiste più sul corpo che sugli altri due aspetti, no? Nella prospettiva orientale buddista, quello, cioè l'io, il credere che l'io esista prima degli altri, è un'illusione, anzi è l'illusione della la fonte, l'origine di tutta la sofferenza. Segnati, Anna, che faremo una puntata sul buddismo a questo punto.
Bene, prendo nota.
Invece, quello che noi siamo realmente è un processo di relazione costante. La parola filosofia processuale è quel tipo di filosofia e quel tipo di idea della persona che fa propria anche Chiara Bottici nella sua prospettiva filosofica che abbiamo visto in Anarca Femminista, cioè questa transindividualità non è altro che questo stesso ragionamento, cioè che la nostra individualità è frutto di una continua relazione costante, perenne, mai statica, no? Ma continua, che non si può nemmeno dire è così, non si può nemmeno fermare per un istante, no? Ma continuamente si nutre della relazione con gli altri e ogni volta che entro in relazione con gli altri mi modifico, no? Quindi è chiaro che un'identità, no? Di genere, un orientamento sessuale sono qualcosa di fluido, allora di scorrevole, è per questo che si dice fluido. Fluido non vuol dire oggi sono maschio, domani sono femmina, faccio quello che voglio, come dire il cretinismo mass mediale afferma. Fluido vuol dire così, scorrevole, cioè che muta attraverso le relazioni, no? Che diviene attraverso le relazioni. Io sono, quello che mi sento di essere, attraverso le relazioni che intrattengo con il mondo, con le persone che mi stanno intorno e in generale anche con le cose, con gli altri esseri viventi che mi circondano. Quindi è una prospettiva filosofica molto forte, quella della teoria delle filosofie queer. Non è esclusiva delle filosofie queer, anzi, come abbiamo visto, è radicata ad esempio nella cultura buddista, viene da filosofie processuali che non sono necessariamente legate a temi appunto che hanno a che fare con l'identità di genere. È un'idea, il relazionismo, no, che non è il relativismo, attenzione, il relazionismo è l'idea appunto che il soggetto sia il frutto delle relazioni tra persone, tra tutte le cose che stanno nella realtà. Le filosofie queer fanno propria questa idea, ma essenzialmente per sfuggire, no, alla normatività che è propria del maschilismo. Il maschilismo di fatto è una cosa rigida, cioè o il patriarcalismo o l'androcrazia, come l'ha chiamata Chiara Bottici, cioè questa situazione in cui a determinare che cosa è maschio e che cosa è donna sono i maschi e essenzialmente sulla base di concetti statici, no? Fatta anche di idee statiche come soggetto, la sostanza, l'essenza, la natura. La natura, l'abbiamo visto l'altra volta, diventa un'ipostasi, no? Qualcosa di immodificabile. In realtà la natura è ipermodificabile. È la cosa più modificabile di tutti, perché è in continua evoluzione, no? E quindi sono tutte idee statiche di natura maschile che nel contesto delle filosofie femministe e poi queer si cercano di evitare per produrre invece e offrire idee diverse che sono appunto dinamiche, relazionali e che permettano di fatto la libertà. Perché l'obiettivo di queste filosofie non è dire adesso tu eterosessuale sei uno cattivo o tu maschio eterosessuale sei uno cattivo che sei sbagliato, non servi più a nulla. No, l'obiettivo di queste filosofie è quello di criticare proprio quei punti di vista di quello che viene chiamato patriarcato, ma comunque di questa struttura di idee un po' più statica, un po' più rigida, per dire: guarda, ci servono idee che permettano a tutte le persone, proprio tutte le persone, anche quelle che non sono come pensi te dovrebbero essere, di essere più libere. È è un fatto di libertà. Nel momento in cui si permette di usare dei concetti diversi, io, anch'io, Marco Matteoli, che sono qui che parlo, mi sento più libero. Nel momento io non, che non sono più schiavo e oppresso da quell'idea del maschile, e il mio essere maschile, sensibile ad esempio, non viene chiamato il mio lato femminile, che è una cosa cretina, no? Che trovo un insulto sia alle donne che ai maschi, no? Quando si dice, ah, tu hai dentro un lato femminile, no? Sei sensibile a un lato femminile.
Sì, è come è quando cretino. Alle donne viene detto, ah, quella è una donna con le palle.
Esatto, con gli attributi. Sono cose, sono, come dire, sono insulti filosofici prima che di genere. Non è, io perché non posso essere un maschio sensibile? Perché non posso avere una sensibilità come maschio? Perché non posso esprimere la mia sensibilità, la mia emotività, la mia affettività come maschio? E rimanere maschio, se voglio rimanere maschio, ovviamente. Non, questo, come dire, è un mio problema, una mia scelta, una mia decisione. Ma ammettendo che io voglia continuare a sentirmi maschio, perché non posso essere un maschio così? Senza dire che ho un lato femminile, no? È il mio modo di essere maschio, no? Perché lo deve decidere un altro qual è il mio modo di essere maschio? Ecco, la stessa cosa vale e ha maggior ragione per le donne, perché lo devono decidere i maschi addirittura come devono essere le donne, no? È ancora più ridicola questa cosa. Quindi, scusate, l'obiettivo delle filosofie femministe è la libertà della persona, no? Non appunto la rivoluzione, non quello, sono conseguenze del fatto che se ribalti le idee e cambi le idee, poi cambiano anche le cose, no? Però innanzitutto è la libertà di potersi dire, sentire come si è veramente, no? Quindi non trovo assurdo, ecco, appunto, che qualcuno possa dire non è normale, è malato quell'atteggiamento, è sbagliato. Uno ha il diritto, appunto, di esercitare la propria libertà, soprattutto se non limita la libertà di altre persone. Anzi, essenzialmente si è liberi proprio quando non si limita alla libertà di altre persone. Posso, se vuoi Anna, chiudere la puntata rileggendo una serie di elementi nel testo che in qualche modo anche l'autore mette come conclusione del suo articolo.
Certo.
Ha una sorta di riepilogo che leggo velocemente. Le filosofie femministe hanno ripercorso nelle loro diatribe interne i sentieri del pensiero occidentale e sono giunte attraverso la questione femminile alla questione di fondo della metafisica, cioè che cos'è l'individuo. Il pensiero della differenza sessuale e poi il pensiero queer portano appunto a riflettere che i problemi della donna sono problemi della soggettività, della sua oppressione dei dispositivi della sessualità, del capitalismo, dell'eterosessismo, cioè di questa idea della sessualità, del dualismo, del totalitarismo, eccetera. Quindi questo è il quadro. Quali sono le risorse, le risorse filosofiche in generale? Quale potrà essere dunque il ruolo delle filosofie femministe in futuro? Una prima risposta è che una filosofia è femminista quando riguarda i problemi reali della vita legati al sessismo, cioè l'oppressione. Una dei tra i sessi. Una filosofia femminista ha senso quando si ricorda della donna oppressa anche nella speculazione metafisica. Quindi, come dicevo adesso, ha questo obiettivo della libertà di tutte e di tutti. Si possono così sviluppare modi diversi di continuare a fare filosofia femminista e ne propone essenzialmente cinque. Una filosofia applicata, che consiste nell'usare degli strumenti filosofici per continuare a denunciare situazioni oppressive legate al sessismo nei rapporti economici, razziali, politici, eccetera. Si tratterebbe di una lettura sessuata e femminista delle dinamiche contemporanee. Un secondo così possibile obiettivo è una lotta contro il sessismo filosofico, cioè la denuncia di metodi di ragionamento che fanno capo a una razionalità maschile, no? E questa idea della normatività, quindi un'applicazione, la prima è un'applicazione sociale, di critica sociale per la filosofia, il secondo invece propone una, come dire, una battaglia interna alla filosofia, cambiare il modo di fare filosofia. Io lo dico con le colleghe e colleghi, dobbiamo proprio cambiare il lessico della filosofia, dobbiamo trovare parole nuove per dire certe cose in filosofia, in modo che la filosofia si spogli della sua lunga tradizione maschile, perché la maggior parte dei filosofi sono sempre stati maschi, quindi hanno usato parole che partivano da modi di ragionare maschili, e che si arricchiscano di parole che partono dal modo di ragionare femminile, pur non essendo chiaro che cosa è maschile e che cosa è femminile. Anzi, nel momento in cui si decide che esiste un maschile e un femminile, si ricade in un problema tipicamente maschile, cioè in quell'errore maschile di definire il maschile per tutti i maschi, di definire il femminile per tutte le femmine. E poi, terzo punto, un'applicazione della concettualità femminista a nuovi campi di indagine filosofica, metafisica, eccetera. Cioè, quest'idea che non ci deve essere un pensiero normativo si può allora applicare a tutti i campi della filosofia. Quindi, come dire, sono obiettivi molto potenti. Leggiamo anche il quarto e il quinto punto. La filosofia femminista sarebbe enciclopedica, cioè studio della storia delle filosofie femministe, o anche genealogia intesa come studio delle vite delle donne del passato, attraverso la quale far emergere sempre nuovi significati delle pensatrici che ci hanno preceduto. Un modo nobile, purché si accetti che fare filosofia e fare storia delle filosofie sia la stessa cosa. Questo è uno degli aspetti che piace di più, cioè si può continuare a fare filosofia femminista anche studiando la storia delle donne, che è un po' quello che abbiamo fatto, delle pensatrici donne, che è un po' quello che abbiamo fatto noi, partendo da Ipazia e arrivando attraverso Olympe de Gouges, e prima Christine de Pizan, Olympe de Gouges. Cioè abbiamo studiato la storia di pensatori, di pensatrici donne, no? Questo è un modo di fare filosofia femminista, però questo in una cornice storica filosofica. Infine, vi può essere tuttavia anche una quinta modalità, non necessariamente migliore delle precedenti, sono tutte complementari. Essa parte dall'osservazione della traiettoria delle teorie femministe tratteggiate nei paragrafi precedenti, cioè tutto quello che si è detto, dove si è visto che ciascuna di essa tende per natura a trasmutare, evolvendo in una difesa della diversità e della vulnerabilità. Partendo dalla questione femminile, le filosofie femministe arrivano a integrare in sé diverse teorie filosofiche in riferimento a pratiche di esclusione e marginalizzazione. Cioè, vedere le filosofie femministe come strumenti che si evolvono verso un nuovo modo di fare filosofia, l'abbiamo visto anche nei punti precedenti, che riguarda e che ha a cuore la libertà di tutte le persone. E quindi vadano a cogliere, a criticare tutti quei fenomeni di esclusione, di marginalizzazione delle minoranze o anche delle singole persone, sulla base appunto di concetti che in qualche modo vogliono normalizzare, regolamentare, dire ciò che è giusto e sbagliato nella condizione delle persone, soprattutto nella libertà. Cioè partendo, come dire, qui dobbiamo fare accettare almeno un dogma, che la libertà individuale si gioca nel rispetto della libertà degli altri individui, no? Ma mi sembra, come dire, un fatto etico, una scelta etica, no? Del considerare l'altro al pari di se stesso. Però all'interno di questo schema, a quel punto, questo modo di fare filosofia, che parte appunto dalle filosofie femministe, si deve interessare alla libertà di tutti, all'oppressione di tutte e di tutti. Quindi una filosofia che rifiuta il potere, che rifiuta l'oppressione, che è per l'inclusione, no? Rifiuta l'esclusione, e che vada a cercare appunto quei concetti che invece generano, le vada a cercare e a criticare e a distruggere quei concetti che creano appunto esclusione e marginalizzazione, emarginazione, eccetera. Quindi io la chiuderei qua, se a te va bene, Anna. Mi sembra che, come al solito, ho parlato anche troppo.
Dunque, ti leggo le ultime due righe dei miei tanti appunti, che mi fa anche sorridere, però in realtà il concetto di libertà, la libertà si gioca nel rispetto della libertà altrui, e ce lo dovremmo scrivere, no? Dovremmo averlo ben chiaro.
Sì, è un po' l'imperativo categorico,
esatto,
no? Ama il prossimo tuo come te stesso, fai non fare agli altri quello che non vuoi, è quello.
Bravo.
Effettivamente, no?
E poi
e considerarsi la pari degli altri.
Esatto, e poi altro punto, dovremmo cercare di evitare di generalizzare il genere.
Sì, certo, questo sì.
Queste questo le famose in parole povere, il famoso in parole povere e strette. Marco,
hai colpito,
ho colpito
nel segno.
Ho colpito ancora? Wow,
sì, sì, sì.
Che bello.
Assolutamente.
Beh, a forza di ascoltarti qualcosa deve restare nella mia testolina di donna. Certo, non ho le capacità intellettive degli uomini, perché noi donne siamo così, però vabbè, ce ne facciamo una ragione.
Non sei ragionevole.
Non sono ragionevole.
Ma che non sei ragionevole si capisce dal fatto che hai coinvolto me a fare queste puntate.
Beh, non sono ragionevole semplicemente perché mi sono lasciata coinvolgere nel fare una cosa così. Ma al di là di questo, io direi che niente, anche questa puntata è terminata. Abbiamo sforato leggermente i nostri tempi, però è sempre bello, interessante ascoltarti. E quindi ci ritroviamo la prossima settimana. Guarda, di cose da trattare o di possibili tematiche ne hai trovate a iosa, quindi non so bene che cosa ci aspetterà la prossima settimana, però non
ne parliamo.
Possiamo soltanto attendere. Tra 7 giorni di lunedì saremo di nuovo qua. Marco Matteoli, grazie. Grazie di tutto e ci ritroviamo tra una settimana. Ovviamente nel frattempo ci ascoltiamo l'ultimo pezzo che ci hai regalato anche oggi. Stavolta siamo in Italia. Come mai? Perché questa scelta? Come mai italiano? Cioè così è stata...
Giusto perché tutti, li abbiamo girati un po' tutti.
L'abbiamo girati, cioè, vabbè, mettiamoci pure in italiano, se no poi ci accusano di essere esterofili. Va bene, grazie Marco. Ci ritroviamo prossima settimana.
Buona serata a tutti.
pensieri. L'unica certezza è che non sono nato ieri, quindi lunga vita e fidanzati, uomini felici, uomini incastrati, ci risiamo, ma è quello che vogliamo. Cerchiamo donne super sexy e poi ci lamentiamo.